Bene, buongiorno a tutti quanti, buona domenica. Allora, oggi voglio condividere con voi alcune riflessioni che nascono un po' da tutto quello che uno sente, vede, legge in questo periodo soprattutto, in cui ci sentiamo molto fragili, perché se iniziamo a riflettere su tutto quello che accade, se vediamo i terremoti, le valanghe, il terrorismo, sicuramente ci viene un senso di timore, di ansietà, perché l'uomo si sente molto piccolo davanti a queste cose. Quindi questa è una riflessione che nasce proprio da questo, e credo che sia una riflessione comune a tanti di noi, a tante persone, a tanti uomini, e indubbiamente quando appunto l'uomo si ferma a riflettere su queste cose si rende conto di quanto la sua dimensione fisica sia una dimensione di grandissima fragilità, perché la vita è fatta di tanti momenti, di tante situazioni, di tanti contesti in cui veramente tocchiamo con mano quanto la morte sia vicino alla nostra vita e quanto lì dove c'è vita ci sia vicino un concetto di morte che è immanente e che ci sovrasta. Certamente nella nostra dimensione fisica noi non possiamo che prendere atto che nella perfezione del corpo umano in realtà siamo imperfetti, perché nel nostro essere un insieme di sangue, ossa, tendini, muscoli, cartilagini, siamo esseri fragili, e questo non può non riempirci di timore, a volte di ansia per noi stessi, per i nostri cari, per i nostri figli. È sostanzialmente inevitabile, questo elemento di fragilità ci accompagna. Poi, per carità, ci sono tanti momenti in cui l'uomo fa finta di niente, nasconde la testa, cerca di non pensare, comunque tralascia certi pensieri, questo aiuta a vivere e a sopravvivere. Ma ci sono anche tante malattie, noi abbiamo pregato per molte persone che stanno male, inevitabile pensare al tempo che passa. Voi sapete benissimo che il tempo è qualcosa di molto collegato alla dimensione materiale del mondo, e il tempo incide su di noi, perché il tempo che passa si sente, perché gli anni che passano si vedono, perché il tempo che passa necessariamente logora le cose che noi abbiamo, le nostre case, le nostre macchine. Il tempo che passa è un altro elemento che genera spesso ansietà e che sottolinea la fragilità dell'essere umano. Ma anche nella nostra dimensione intellettuale non siamo particolarmente forti, perché se noi ragioniamo appunto in termini abbastanza razionali, l'individualità della persona è una composizione di due dimensioni diverse, la dimensione fisica e una dimensione intellettuale o psichica, come insieme di quei meccanismi di riflessione e di pensiero che vanno a determinare le nostre azioni, le nostre emotività, il nostro modo di essere e di interagire con gli altri. E non ci sono meno problematiche sotto questo punto di vista, perché anche da un punto di vista intellettuale, anche nella sfera psichica, l'uomo è veramente di una grandissima fragilità. Perché? Perché lo vediamo tutti i giorni, perché vediamo perché tutti noi commettono degli errori, perché commettono degli sbagli, perché vicino a noi e vediamo tante persone che hanno grandi disagi di natura psicologica e psichica, persone che hanno problematiche di depressione, di ansia, attacchi di panico, tanto che addirittura i psicofarmaci sono i farmaci più venduti nel mondo in senso assoluto. E quindi anche sotto questo profilo, anche la dimensione intellettuale dell'uomo, ripeto, nella sua perfezione ideale, perché se noi ci soffermiamo a guardare il creato e la creazione, certo l'essere umano è un qualcosa di idealmente perfetto, ma nella nostra concretezza, nella nostra materialità, nella nostra carnalità, sicuramente anche la dimensione intellettuale della persona è una dimensione di una grandissima fragilità. Così dimensione fisica e dimensione intellettuale sono veramente idealmente perfetti, ma imperfetti sotto tanti profili, e ci sono mille cose su cui possiamo riflettere mille aspetti della nostra vita, della vita delle persone che ci stanno accanto, che urlano, evidenziano questa fragilità dell'essere umano, che ragionevolmente ha solo un'unica certezza. Di certezze nella vita se ne hanno molto poche, ma gli uomini hanno un'unica grande oggettiva certezza, e cioè che prima o poi, a prescindere da tutto quello che faranno, moriranno. Si potrà mangiare bio, si potrà andare in palestra, ci si potrà curare, si potranno fare gli interventi di chirurgia estetica, si potrà fare qualunque cosa, ma l'unica grande esclusiva certezza dell'essere umano è sostanzialmente la morte. In questa dimensione nulla giova, e questo è importante, perché da questo punto di vista a volte uno, diciamo così, si fa prendere da tutti quelli che sono gli impegni della vita quotidiana, settimanale, degli anni, si fa prendere da una, diciamo così, dimensione dove in qualche modo diventa importante quello che si fa. Ma anche quello che l'uomo fa sotto al sole a volte esprime un concetto di sostanziale inutilità. Da questo punto di vista è bellissimo Ecclesiaste. Ecclesiaste è un libro attribuito a Salomone ed è veramente molto molto bello. Andrebbe letto veramente ripetutamente e con grande attenzione. Lo voglio leggere con voi stamattina proprio per chiudere questo terzo aspetto di queste riflessioni mattutine. Prendiamo il libro di Ecclesiaste proprio dal capitolo 1. Dice: parole dell'Ecclesiaste, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, vanità delle vanità, tutto è vanità. Che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Una generazione se ne va, un'altra viene e la terra sussiste per sempre. Anche il sole sorge, poi tramonta e si affretta verso il luogo da cui sorgerà di nuovo. Il vento soffia verso il mezzogiorno, poi gira verso settentrione. Va girando, girando continuamente per ricominciare gli stessi giri. Tutti i fiumi corrono al mare, eppure il mare non si riempie, al luogo dove i fiumi si dirigono continuano a dirigersi sempre. Ogni cosa è in travaglio, più di quanto l'uomo possa dire. L'occhio non si sazia mai di vedere e l'orecchio non è mai stanco di udire. Ciò che è stato è quel che sarà, ciò che si è fatto è quel che si farà. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, guarda, questo è nuovo? Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. Non rimane memoria delle cose d'altri tempi. Così di quanto succederà in seguito non rimarrà memoria fra quelli che verranno più tardi. E qui c'è un primo concetto che secondo me è un concetto molto, molto interessante, molto profondo, nella sua fondamentale semplicità, ed è: non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Attenzione, l'uomo è sempre uguale a se stesso. Da quando l'uomo ha memoria di se stesso non è mai cambiato. L'uomo di 3.000 anni fa, la capacità di riflessione che Platone o Socrate o quant'altri li hanno preceduti è identica alla nostra, anzi forse molto più sviluppata di quella che possiamo avere oggi. Non c'è un'evoluzione intellettuale dell'uomo. L'uomo, da quando è comparso sulla Terra, è sempre identico a se stesso e nulla c'è di nuovo sotto al sole. Cambia la tecnologia, questo sì, ma l'essere umano, se voi ci riflettete, è mosso sempre dalle stesse identiche pulsioni. Non c'è un qualcosa di nuovo e non ci sarà un qualcosa di nuovo sotto al sole. Così Salomone continua, perché questo è un concetto importante: non c'è nulla di nuovo sotto al sole, e lo diceva già qualche buon millennio fa. Vanità della saggezza umana. Io, l'Ecclesiaste, sono stato re di Israele a Gerusalemme e ho applicato il cuore a cercare e a investigare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo, occupazione penosa che Dio ha dato a figli degli uomini perché vi si affatichino. Io ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole, ed ecco, tutto è vanità, è un correre dietro al vento. Ciò che è storto non può essere raddrizzato, ciò che manca non può essere contato. io ho detto, parlando in cuor mio, ecco, io ho acquistato maggiore saggezza di tutti quelli che hanno regnato prima di me a Gerusalemme. Sì, il mio cuore ha posseduto molta saggezza e molta scienza. Ho applicato il cuore a conoscere la saggezza e a conoscere la follia e la stoltezza. Ho riconosciuto che anche questo è un correre dietro al vento. Infatti, dove è molta saggezza, c'è molto affanno, e chi accresce la sua scienza accresce il suo dolore. E se appunto ci soffermiamo a riflettere sulle parole che dice Salomone, sono parole che danno un senso di grande tristezza e di grande senso veramente di, viene chiamata vanità, ma di inutilità, anche della grande saggezza, perché si può essere persone molto eruditi, si può essere persone molto intelligenti, molto sagge, molto articolate e complesse nel proprio modo di essere e di pensare, ma al tempo stesso anche questo sotto al sole finisce per essere, nell'economia di una vita intera, può finire per essere vanità. Ma vanità e inutilità viene anche dai, dice Salomone, continuando, dai piaceri della vita, dalle ricchezze, dal lavoro. Nel capitolo 2 dice: io ho detto in cuor mio, andiamo, ti voglio mettere alla prova con la gioia e tu godrai il piacere, ed ecco, anche questa è vanità. Io ho detto del riso, è una follia, e della gioia, che giova? Io ho preso in cuor mio la decisione di abbandonare la mia carne alle attrattive del vino, e pur lasciando che il mio cuore mi guidasse saggiamente di attenermi alla follia per vedere ciò che è bene che gli uomini facciano sotto il cielo durante il numero dei giorni della loro vita. Io intrapresi grandi lavori, mi costruii case, mi piantai vigne, mi feci giardini, parchi e vi piantai alberi fruttiferi di ogni specie, mi costruii stagni per irrigare con essi il bosco dove crescevano gli alberi. Comprai servi e serve, ed ebbi dei servi nati in casa, ebbi pure greggi e armenti in gran numero, più di tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. Accumulai argento, oro e le ricchezze dei re e delle province. Mi procurai dei cantanti, delle cantanti, e ciò che fa la delizia dei figli degli uomini, cioè donne in gran numero. Così divenni grande e superai tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. La mia saggezza rimase essa pure sempre con me. Di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutai loro. Non privai il cuore di nessuna gioia, poiché il mio cuore si rallegrava di ogni mia fatica e della ricompensa che mi è toccata ad ogni mia fatica. Poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte e la fatica che avevo sostenuto per farle, ed ecco che tutto era vanità, un correre dietro al vento, e che non se ne trae alcun profitto sotto il sole. Ecco, quindi veramente qui c'è una, diciamo così, una disamina completa di tutto quello che un uomo può fare, che va appunto dalla saggezza, dalla erudizione, dallo studio, fino ai piaceri carnali più spinti, così come il piacere di possedere ricchezze, il piacere di lavorare e vedere i frutti del proprio lavoro. Ecco, in tutti questi passi, in tutti questi aspetti, che sono tutti gli aspetti della vita umana, sono tutti gli aspetti in cui l'uomo si realizza, viene in modo molto, molto chiaro e molto lucido, e che sicuramente per noi diventa intuitivo acquisire e fare nostro, è un senso di inutilità, perché comunque la vita alla fine di tutto questo percorso finisce sempre nello stesso punto non valicabile. E allora, se ci si astrae dalla quotidianità, da tutto quello che è il nostro impegno legittimo, doveroso anche sotto certi profili, certo, se uno si ferma e si guarda indietro, soprattutto quando si inizia a andare avanti negli anni, beh, lì inizia a capire quanti errori, quanti sbagli, e forse quanto di quello che ha fatto ha un reale senso di inutilità. Tutto questo ci porta ad una sostanziale conclusione, che se ci riflettiamo bene, la condizione dell'uomo non è facilissima, perché la dimensione fisica, la dimensione intellettuale, la dimensione psichica, psicologica, così come tutto quello che noi facciamo finisce per essere travolto e comunque finisce per diventare sostanzialmente inutile. Così la condizione dell'uomo, devo dire che non è una condizione molto, molto semplice. A volte è bene fermarsi a riflettere su queste cose, perché molte volte si perde il senso delle cose. Perché queste riflessioni? Perché, ripeto, ci sono dei momenti in cui ognuno di noi perde il senso delle cose, il senso della propria identità. La condizione dell'uomo è una condizione che è assolutamente difficile da vivere. È una condizione non facile, ma noi sappiamo benissimo che in questa condizione, che è uguale per tutti gli uomini, c'è una speranza e c'è una luce di riferimento. Vorrei leggere con voi un passo che conoscete non bene, benissimo, sulla donna samaritana, che è il Giovanni capitolo 4. Qui Gesù lascia la Giudea, si dirige verso la Galilea, dovendo passare per la Samaria. Ora, tra giudei e samaritani sapete bene che non c'erano grandi rapporti. Gesù si ferma davanti a un pozzo e lì incontra una donna samaritana. Versetto 7. Una samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere». Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La samaritana allora gli disse: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani». Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci chiede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le rispose: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». E devo dire che è proprio su questo aspetto e su questo punto che si incardina la speranza degli uomini. La condizione dell'uomo non è facile, è una condizione fatta sostanzialmente di mancanza di speranza. Ed è proprio il riferimento a quest'acqua viva che diventa lo strumento di speranza per gli uomini, è nella capacità di tendere la mano e prendere questo dono vivificante. Allora le nostre dimensioni, la dimensione fisica e intellettuale, nella loro fragilità, nella loro pochezza, nella loro miseria, si trasformano, entrano in una terza dimensione. Ed è una terza dimensione che le ingloba, le assorbe, ma soprattutto le trasforma. E c'è una trasformazione profonda, profondissima. Quello che prima era solitudine, dubbio, amarezza, senso di fragilità, senso di ansia, necessariamente si trasforma. E c'è una qualità, un salto sostanziale di qualità che rende l'uomo, per la prima volta forse nella sua vita, capace di vedere nella propria specifica dimensione individuale una certezza. E questo non è poco, è una certezza, è una collocazione, è una identità, è una completa trasformazione che elimina tutto quello che in qualche modo davano un senso di vanità e di sostanziale inutilità. E l'Ecclesiaste non dà una conclusione diversa. Se voi tornate al libro di Ecclesiaste, il libro di Ecclesiaste si conclude nello stesso identico modo, e cioè si conclude esattamente con la stessa indicazione. Capitolo 12, il versetto 15, dice: «Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Così vediamo veramente come ci sia questa convergenza veramente puntuale tra l'Antico e il Nuovo Testamento, queste indicazioni che convergono su uno stesso punto e su una stessa indicazione. Questa terza dimensione è una dimensione importante, e perché prima parlavo di consapevolezza di identità? Perché non dobbiamo mai perdere la consapevolezza della nostra identità, la consapevolezza di essere in una dimensione completamente diversa rispetto a quella di chi sostanzialmente non crede. E questa trasformazione è una trasformazione estremamente radicale. Cambia tutta l'ottica e la prospettiva con cui si vedono le cose umane e le cose terrene. Guardate, noi come gruppo di condivisione stiamo facendo il Sermone sul Monte, che è bellissimo, e vi invito veramente a leggerlo. E se allora leggiamo un secondo le Beatitudini, capiamo quanto è profonda questa trasformazione, perché c'è proprio un capovolgimento di fronte totale. Matteo capitolo 5. Leggiamo brevemente le Beatitudini, proprio per dare il segno del significato di questa trasformazione. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adopereranno per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi». E questa trasformazione è una trasformazione importante, perché si alterano tutti i meccanismi di riferimento. Sono beati quelli che meno hanno e meno vivono e meno riescono a essere adeguati rispetto a quelli che sono i parametri della nostra vita sociale e del nostro mondo. E in questa trasformazione c'è sostanzialmente un premio. C'è un premio prima di tutto perché c'è una certezza completamente diversa, una consapevolezza, una collocazione completamente diversa. Ed ecco che appunto il cristiano vive una trasformazione che lo differenzia rispetto al resto del mondo. Certamente noi sappiamo anche che l'aver attinto l'acqua viva non vuol dire che questo ci sottrae o ci protegge da tutto quello che il mondo e la nostra carnalità genera. Noi fragili eravamo e fragili rimarremo. Non ci sottrae sicuramente alle prove che il nostro essere umano incontra durante la vita, non ci sottrae alle malattie e tantomeno al tempo che passa. Sicuramente anche la nostra dimensione fisica influisce nella nostra capacità di essere, nella nostra capacità e nella nostra dimensione spirituale. Se noi leggiamo Romani capitolo 7 dal versetto 14, ci rendiamo conto come comunque la nostra carnalità e la nostra fragilità carnale in tutti i sensi continua a operare e continua a incidere sulla nostra vita. Se noi leggiamo Romani capitolo 7, questo è un passo molto bello perché veramente evidenzia come la nostra natura rimanga sempre tale, ma con una logica completamente diversa. Versetto 14: «Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma il peccato che abita in me. Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Non riusciamo a eliminare la nostra fragilità fisica e non riusciamo a eliminare la nostra carnalità che rimane comunque sempre immanente all'essere umano e avere a volte il predominio sull'essere umano, ma sicuramente nella nostra vita trasformata noi abbiamo una certezza e una garanzia completamente diversi. Uomini deboli eravamo, uomini deboli rimaniamo, ma con un punto di riferimento completamente diverso, e se volete con un premio completamente diverso, con un premio di speranza che diventa certezza. Gli apostoli chiedono al Signore Gesù, Matteo 19:27, ma qual è il nostro beneficio? Abbiamo lasciato tutto, che abbiamo in cambio? Dice Pietro, ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque? E Gesù disse loro, io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele, e chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. E c'è un premio, è un premio importante, è un premio che in qualche modo ci dà un senso di non soltanto di trasformazione, ma di vantaggio della fede, di utilità della fede. Qual è il vantaggio della fede? È questo in sintesi quello che dice Pietro a Gesù. Gli dice qual è il risultato reale e finale? Qual è il vantaggio della nostra fede? Il vantaggio della fede è qualcosa su cui dobbiamo riflettere. Questo è un po' poi il punto di riflessione che volevo lasciare questa mattina. Non dimentichiamo mai qual è il vantaggio della fede. Vuoi per chi ancora non ha attinto a quell'acqua viva con l'invito a farlo, ma vuoi anche per chi lo ha fatto e che magari nella sua quotidianità e nella sua dimensione di essere comunque fragile, di essere comunque che ha una carnalità ben precisa, a volte può dimenticare qual è il vantaggio della fede. Il vantaggio della fede è una profonda trasformazione della vita che ti dà un riferimento, che ti toglie la paura della solitudine e della morte, che ti dà la visione di una vita che continua dopo la morte. E non è poco. Il vantaggio della fede vuol dire avere un assetto complessivo di vita, un modo di vedere la vita profondamente diverso, profondamente migliore rispetto a quello che hanno gli altri uomini, rispetto a quello che hanno chi non crede. C'è Pascal, che è stato un genio della matematica, delle scienze, fece una logica di scommessa. È quasi blasfema, devo dire, però rende l'idea. Lui disse, è famosa la scommessa di Pascal, io scommetto sulla fede, perché se Dio esiste il premio sarà immenso. Se Dio non esiste, io ho vissuto meglio e mi sono privato di pochissime cose. Ripeto, nella sua dinamica ha dei profondi vizi, ma a chi non crede, dico, rifletti per entrare, perché poi si tocca con mano l'esistenza di Dio. E il vantaggio della fede è un qualcosa che fa parte della nostra vita e che non deve essere dimenticato, deve essere anzi un qualcosa che ci accompagna in tutti i giorni della nostra vita. Deve essere una consapevolezza, una coscienza e una forma di lucidità che non deve mai abbandonarci. L'essere umano è molto fragile, ma il grande dono che ci è stato fatto è un dono che ci dà la possibilità veramente di essere persone privilegiate, di vivere meglio e di vivere con delle certezze non secondarie. Così, per chiudere, Per chiudere, l'invito è un invito sempre e comunque a riflettere, un invito per chi in qualche modo ancora a volte non ha le idee chiare, a pensare quanto possa essere diversa la propria vita, laddove ci sia il coraggio di fare un passo e di abbracciare un dono che ci viene offerto gratuitamente, e al tempo stesso, per chi questo dono lo ha già preso, di essere sempre coscienti e consapevoli della diversità radicale, profonda, intima, che ci differenzia da tutti coloro che non credono. Amen.